Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio da Maria Rosa Mancuso. Alice ricomincia il suo viaggio nel paese delle meraviglie librarie. Parleremo di letteratura russa e di uomini senza cuore, di cartoni animati, di teatro e di poesia. Prima, però, vi voglio segnalare che proprio questo pomeriggio alle 4:30, alla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana, c'è un appuntamento importante. C'è Klaus Merz, molto premiato scrittore e poeta, in dialogo con Jacqueline Herne. Si inaugura così, con una delle più suggestive voci letterarie in lingua tedesca, la collaborazione con la Literaturhaus di Zurigo e con il programma di scambio Cari Vicini. Noi cominciamo con Una famiglia e un'eredità. Potrebbe essere questo un titolo alternativo per l'ultimo romanzo di Silvia Ballestra, che si intitola invece La nuova stagione.
Ve potete scordare che siamo venuti qui, alla TV di Stato, per dire agli amici nostri: tornate a casa, fidatevi della famiglia, delle istituzioni militari, della televisione. Ma noi siamo contro la famiglia, siamo contro le istituzioni militari, siamo contro la televisione, contro tutto! Figuriamoci se ci mettiamo a dire tornatevene alla casa da mamma e papà. Noi siamo qui per denunciare all'Italia intera la cementificazione delle coste di Montesilvano ad opera del padre di queste due cosacce qui.
Moderi il linguaggio e lasci quel microfono, per cortesia.
Il microfono qua dentro di tutti quelli che pagano lucatole.
Noi siamo qui per difendere la reputazione dei martiri della cultura punk di Montesilvano e del mondo intero. Viva Maggie's Farms! Viva Iron Butterfly! Viva Sex Pistols! Viva Sid Vicious! Viva Antonio Burch! Viva Antonio Zorro! Abbasso le gemelle Treves! I loro genitori e tutti quelli che sono la rovina! Se sto bel paese è della meglio gioventù italiana!
Correva l'anno 1999, 20 anni fa. Il film è La guerra degli Antò, diretto da Riccardo Milani. Il romanzo di Silvia Ballestra uscì nel 1992. Un anno dopo il debutto con Il compleanno dell'iguana, ed era stato Pier Vittorio Tondelli a scovarla, e fu subito un gran successo. Quegli anni tornano, da un'altra prospettiva, nell'ultimo romanzo della scrittrice, che nel frattempo, e cito solo qualche titolo, ha pubblicato Nina, Amiche mie e, molto più recente, Vicini alla terra, storie di animali e degli uomini che non li dimenticano quando tutto trema. L'ultimo romanzo di Silvia Ballestra si intitola La nuova stagione. L'editore è Bompiani e anche questo racconta la terra, quel che resta di un'azienda agricola vicina ai Monti Sibillini, coltivata dai padri e dai nonni e ora messa in vendita da due sorelle, Nadia e Olga, che vivono lontane. I flashback sugli anni del compleanno dell'iguana e della guerra degli Antò riguarda il loro passato, gli studi tra Pescara e Macerata e i gruppi musicali che allora si chiamavano Moria e poi Crazy Diamonds, e una certa vivacità culturale underground in provincia tra gli anni 80 e 90. La nostra musica ora è poi Silvia Ballestra. Abbiamo un'altra Silvia, la cantante catalana Silvia Pérez Cross. Titolo del brano, Machita.
Machita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Machita de mis ensueños, muñequita seductora, y tu juventud atesora todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Machita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boca divina quisiera yo besarme, chita, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud te atesora, todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud te atesora, todo mundo de esplendor, y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero y por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boquita divina, quisiera yo besar. Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero, por eso te ruego, no me hagas sufrir más.
Silvia Balestra. Lei ha scelto una citazione dal Giardino dei Ciliegi per cominciare la nuova stagione. Chekhov e poi anche Dolores Prado, visto che si parla di terra e di terra da vendere, vuol dire che questi sono i confini del suo romanzo?
Chekhov, per omaggiare un po' quella tradizione appunto di romanzi che forse soprattutto in Russia si sono occupati di terra, di eredità, di famiglie, di divisioni, di passaggi. Dolores Prado è stato anche lì un omaggio a chi ha raccontato le Marche, che poi sono il paesaggio protagonista di questo libro, in maniera formidabile, analizzando anche molto la lingua del luogo, raccontando appunto questi posti che sono stati poco raccontati, e quindi sì, sono un po' i confini dentro cui si muove questa storia.
Sono terre ballerine, sono terre magiche, sono terre che hanno una lunga storia e qualche recente disgrazia, quindi è terra ma non è affatto solida.
È una terra appunto sorprendentemente in movimento. Noi che veniamo da lì dovremmo saperlo, perché molte cose riconducono a questa, appunto, a questa storia, che è la storia della terra, quindi è una storia di millenni e millenni. Però ecco, trovarsi a vivere in prima persona uno di questi eventi, il terremoto, quello del 2016, e vedere una enorme parte del paese colpita, con centri che erano appunto millenari quasi polverizzati, comunque crollati e poi chiusi, insomma è stato uno shock grande per tanti e anche una tragedia per chi si è trovato senza casa, senza lavoro, senza più nulla, senza più nessun riferimento.
Olga e Nadia, cioè anche la loro madre Liliana, hanno deciso di vendere le terre ereditate, le terre dei nonni, le terre dove lavoravano i genitori che le hanno un po' mandate via, dicendo dovete studiare, dovete andare lontano, come se capissero che già non c'era futuro. Nella nuova stagione, con un gioco letterario, Silvia Balestra ricomincia tre volte. Ecco perché le sorelle vendono, sorelle che risultano essere cugine della narratrice, e ci sono tre motivi uno dietro l'altro.
Sì, sono motivi molto contingenti, molto pratici, appunto l'impossibilità di gestire questa eredità, perché comunque la terra non è un patrimonio, insomma, paragonabile ad altre cose, non lo so, delle case o a qualcosa che sia appunto facilmente gestibile veramente. Cioè lì la terra bisogna lavorarla, bisogna avere i mezzi, bisogna stare lì, è tutto cambiato rispetto appunto a un regime che è stato per l'Italia centrale quello mezzadrile, che è durato appunto quasi un millennio, quindi che si fondava su regole precise con dei propri equilibri eccetera, che da qualche decennio invece non esiste più ed è stato sostituito da tutt'altra organizzazione. Il problema dell'agricoltura è un problema che riguarda direi tutto il mondo, di cui si discute in questi anni per varie insomma con varie articolazioni, declinazioni, per quello che riguarda la coltivazione, la gestione, poi quello che consumiamo eccetera. È un settore che ha appunto vissuto una grande rivoluzione quasi totale dagli anni 70 in poi, per cui ci si trova ad affrontare questi cambiamenti però un po', come dire, torto collo, nel senso che magari si vorrebbe ancora tutelare in qualche modo, curare questa cosa che è stata nelle mani di tanti per tanto tempo e adesso invece comunque va nella direzione di essere nelle mani di pochi, per cui queste sorelle comunque devono liberarsi di questo che è diventato un peso che loro si sono ritrovate, che devono purtroppo soccombere a delle offerte che magari non avrebbero voluto, e quindi era il modo anche per raccontare un po' che succede quando ci si trova davanti degli interlocutori di vario tipo.
In effetti la galleria dei compratori è una galleria di mostri.
Abbastanza mostri, però questo forse succede sempre. Però in particolare, ecco, che fine fanno questi terreni, che fine fanno questi campi, cosa succederà, se ne occuperanno ancora quelli che fanno agricoltura oppure ci saranno nuove destinazioni d'uso. Cioè comunque le sorelle, pur dovendo liberarsene, sentono questo peso e questa responsabilità.
Chi vende non è più suo, dicono in Toscana. Qui c'è anche, oltre alla perdita della terra, il cambiamento di vita e un taglio con le radici, anche la perdita dell'infanzia per le sorelle e della lingua.
La lingua è importantissima per me appunto sin dai primi libri, perché io ho fatto uso a piene mani del dialetto, che però è un dialetto secondo me abbastanza comprensibile perché poi è quello del centro Italia, quindi non è che ci siano chissà quali stravolgimenti, insomma più o meno si capisce e ha radici nel latino che insomma più o meno si può comprendere ovunque. La lingua però crea pure un mondo, ed è il mondo, appunto quella visione del mondo magari legata appunto alla terra, per esempio con l'uso dei soprannomi, che è una cosa che mi accompagna anche quella dal primo libro, quindi sì, mi interessava anche un po' esplorare l'universo, questo tipo di racconto anche dal punto di vista linguistico sicuramente.
Gli Antò appunto dei suoi primi libri, e quel mondo è rivisto e riraccontato perché fa parte anche della giovinezza delle due sorelle, di Nadia e di Olga.
Sì, volevo un po' spiegare come si era arrivati a quel punto lì. Magari arriva una fase della vita in cui le persone sono chiamate ad affrontare tutti quei passaggi, appunto la perdita dei genitori, magari un'eredità, e si ripensa, si fanno dei bilanci e si ripercorrono un po' magari certe scelte che sono state fatte pensando di essere molto consapevoli e di averle fatte in prima persona, e che invece magari dipendono anche da altri fattori, per esempio il fatto di non occuparsi appunto della terra, che poteva essere una cosa di famiglia, quindi tramandata di generazione in generazione, può essere una scelta ma può essere anche stata indirizzata appunto da chi ci è passato prima, e appena un attimo prima, come il padre di queste due sorelle, che quindi le tiene lontane e le sconsiglia in tutti i modi di prendersi cura di questa cosa, quindi una scelta già fatta a monte.
In Tutto su mia nonna si parlava di quattro figlie, di un'eredità, e naturalmente c'erano i nipoti. È un suo libro del 2005, questo tema Le piace, le interessa?
Sì, mi piace come lettrice anche, perché mi sembra uno di quei temi per cui si può appunto raccontare un po' sul luogo una storia, anche una storia familiare, però mettendo in campo anche altre cose, non so, quando adesso magari è un pregiudizio mio, però quando leggo storie di famiglia, saghe familiari, eccetera, vedo sempre venire in primo piano un po' gli aspetti più dolorosi, più di recriminazioni magari. Invece mi sembra che parlando anche di cose molto materiali, molto concrete, molto terra terra, si possa poi pure affrontare magari dei conflitti, dei dissidi familiari, però anche ridendoci sopra, perché poi alla fine non è che siano così, cioè è vero che attraverso il denaro, attraverso l'eredità, attraverso le cose appunto più materiali passano anche tante altre cose, però molto ridimensionate, no? Rispetto magari a chissà quali tragedie o ferite mai cicatrizzate, quindi mi piace per questo.
È un tema che ha affrontato anche Michele Serra nel suo ultimo romanzo Le cose che bruciano. Anche lì c'erano molti oggetti di cui disfarsi, bruciarli, che farne.
A un certo punto della vita, a una certa età, tocca occuparsi anche di questo, buttare, scegliere, conservare. Sì, e poi chi ha un po' di pratica di campagna sa che non è così facile stare lì, perché ci sono tante pastoglie, tanti paletti, lacci che adesso arrivano anche da organizzazioni più grandi, non so, penso appunto alle politiche comunitarie europee che gestiscono appunto l'agricoltura per tutti in maniera globale, oppure bisogna occuparsi appunto delle richieste del mercato, di un mercato più grande rispetto a prima, quando si coltivava appunto un campo e poi si vendeva in loco. Adesso bisogna comunque sottostare a delle direttive più alte, non si decide da soli.
Possiamo pensare alla nuova stagione come un romanzo di formazione, e del resto Silvia Ballestra alla fine lo fa notare. Diventare adulte, cito, vuol dire disperarsi per una lettera di esproprio invece che per una lettera d'amore. Vuol dire farsi battere il cuore per un incasso, vuol dire piangere per colpa di un geometra e non di un fidanzato.
Sì, volevo affrontare anche un po' il tema del rapporto fra le donne e i soldi, le donne e il patrimonio, le donne e le cose materiali, di cui per secoli non hanno disposto veramente. Poi c'è anche un personaggio nel libro che si rifà una storia più antica, più vecchia, a un certo punto, che è una donna che è stata marginalizzata dalla famiglia perché considerata troppo spendacciona, una volta che è diventata vedova ha avuto modo di mettere le mani nella borsa. Volevo anche affrontare questo tema che mi sembra insomma non molto raccontato, e poi è anche uno dei temi che riguardano le donne, nel senso si discute molto, adesso si stanno aprendo degli studi, per esempio tutti gli studi scientifici, c'è un grande movimento di donne che si iscrivono a facoltà scientifiche e fanno quel lavoro lì che per secoli non hanno fatto, e questo secondo me vale anche per i soldi, per la finanza, per l'economia, eccetera, ed è una cosa abbastanza nuova, perché per tanto tempo le donne sono state tenute lontane appunto dal malloppo, non so come dire.
Ripercorrendo gli anni giovanili di Nadia Diog, mi sembra che lei abbia un gusto particolare nel disegnare i personaggi che non è da tutti, neanche da tutti i romanzieri.
Beh, queste due sorelle hanno avuto un'adolescenza e poi dopo una giovinezza, insomma negli anni dell'università, che coincide anche con anni di fermento, insomma generale, gli anni a cavallo fra gli 80 e i 90, lo sappiamo, sono anni per i giovani un po' di rinascita, di creatività, se vogliamo anche un po' di leggerezza, di frivolezza, quindi sia dal punto di vista della produzione produzione culturale, fumetti, teatro contemporaneo, arte, fotografia, musica soprattutto, eccetera. E poi sono forse i primi anni in cui c'è una ripresa, o forse la prima ondata di partenze di ragazzi per l'estero, che oggi è una cosa normalissima, ovvia, e tutti possono prendere e partire, andare sia con l'Erasmus sia insomma per conto proprio, però un tempo era già una decisione anche dettata molto spesso dalla ricerca di città, ecco, di metropoli. Questi comunque partono dalla provincia, esattamente come Antò all'epoca sua, perché gli anni sono quelli. Una sorella va a Londra per un certo periodo per fare un'esperienza diversa, come appunto oggi si fa, come formazione, come apprendistato, come parte di un percorso.
I Monti Sibillini, quindi all'origine ci sono leggende sulla Sibilla, e all'inizio del libro, quando Silvia Ballestra disegna il paesaggio, parla anche della Piscia della Befana. E c'è all'origine una lettera di Leopardi, dodicenne. È una storia molto bella, secondo me.
La storia di, perché Leopardi comunque insomma viene sempre tirato in ballo per il pessimismo, per il dolore, per la malattia, eccetera. Invece ci sono parti molto divertenti, molto allegre, come dire, scanzonate nella sua personalità, e mi ha sempre attratto questo lato di Leopardi. E quindi sì, ho voluto citare questa lettera di Leopardi, che era uno scherzo per una signora, con questa parola piscia, che insomma non ci si aspetta, no? Mi piace questo lato più solare, più scherzoso, sì, che viene sempre tenuto un po' indietro, eppure esiste.
Due parole su mamma Liliana credo siano indispensabili. Mamma Liliana, l'ipocondriaca a fasi alterne.
Mamma Liliana è particolarmente ipocondriaca quando ha qualche soldo in mano, nel senso, quando può buttarli andando da dottori, facendo analisi, preoccupandosi, come dire, del suo stato di salute. Mamma Liliana è una signora che ha una certa età, una signora che viaggia verso gli 80 anni, perché le figlie sono sulla cinquantina, e quindi è molto preoccupata. Però quando invece è senza soldi sta benissimo, cioè sta meglio quando non ha soldi da buttare che non al contrario, quando può spenderli per questa sua appunto smodata passione per i dottori e le medicine.
La generazione delle figlie è la generazione che va all'estero, ce l'ha ricordato Silvia Ballestra, e anche la generazione che comincia un po' a inventarsi i mestieri. Questo le donne, i maschi traditori.
Capita, succede, perché forse i maschi che sono più, come dire, stabili nel loro lavoro, nei loro privilegi, nella loro sicurezza, magari hanno più tempo da dedicare, non lo so, però insomma io poi già in Amiche Mie avevo un po' affrontato questo problema, appunto dei tradimenti, degli uomini che si fanno 2, 3, 4 famiglie, mentre le donne non hanno tempo di già non ce la fanno magari con una, non è che possono affrontare questa proliferazione, diciamo, di partner e figli in giro. E no, sì, l'avevo già raccontato nel libro prima, perché anche questo credo che sia abbastanza generazionale, cioè forse è un po' un prodotto dell'oggi, di questa un po' accumulazione di storie, di famiglie, di relazioni, eccetera.
Era Silvia Ballestra, La nuova stagione è un libro Bompiani.
How you treat
da Casa Grande è appena uscito Una signora impressionante. Un libro che possiamo far esplodere in tante direzioni, tanti sono i temi affrontati e i luoghi visitati. Giuliano Scabbia ha fatto tante cose e ha incontrato tante persone. Non c'era bisogno di questo libro per saperlo. Conosciamo il suo lavoro teatrale, la sua formazione filosofica, la scrittura narrativa, le sperimentazioni linguistiche. Una signora impressionante riunisce scritti d'occasione e va al dunque. Comincia appunto dalla signora per scoprire come è fatta la poesia. La poesia di Dylan Thomas, quella di Elio Pagliarani e quella di Gianni D'Elia.
Ma forse la voce straordinaria di Dylan Thomas, che era una specie di stella per noi, per me e per i miei amici. E la voce roca, un po' spaventevole, molto cara di Elio, e quella di Gianni D'Elia, col quale spesso mi sono trovato a recitare insieme su qualche palcoscenico, in qualche bosco. Elio e Gianni, due che hanno ascoltato il mio modo di scrivere, due diciamo maestri un po'. E Dylan Thomas, un grande della poesia, un misterico, un orfico.
Perché c'è anche un signore impressionante,
sì, ma
in
è un
questo
refuso.
Libro.
È un refuso di cui nessuno si è accorto, ma se va all'ultima riga c'è che Dioniso, ecco, il capo del teatro e della poesia, un signore impressionante.
Io appunto a questo
228.
Mi riferivo appunto a questo e volevo sapere che relazioni c'erano tra i due.
Beh, una signora, la poesia per me è madre e donna, ma il logos è uomo, è maschio, e forse uomo e donna nella lingua sono uniti, sono un'unica figura carnea, un corpo vivente unico. La poesia noi la chiamiamo al femminile, ma il teatro è al maschile. Dioniso è un corpo femminilissimo, ma maschile, fecondatore. E la poesia per me è anche molto ascoltatrice, la fecondata, l'amata.
Ci sono anche dei ricordi di vita di Giuliano Scabbia, per esempio sulla vita di campagna, a Bertipaglia.
Quello è il luogo cardinale di tutto il ciclo di Naneoca. Nel ciclo di Naneoca quel luogo si chiama Ronchi Palù. Sia Ronchi sia Palù hanno una motivazione etimologica e localistica. Quel piccolissimo paese, circondato di fossi, fossone e bestie, è un po' il cardine di tutto, insomma, e anche il punto cardinale di un inconscio dell'ombra, di un inconscio che non finisce mai di fiorire. Ognuno ha dentro un suo paradiso terrestre, mi piace dire, e quel luogo è il paradiso terrestre del ciclo di Naneoca. E poi c'è quel fatto anche che è un po' miracoloso, che il parroco gentile di quel paese che ho incontrato in quegli anni, intorno al 2005, mi ha chiesto durante la messa di leggere quel testo. Qui si è fermata la messa e io dall'altare l'ho letto, c'era tutto il popolo. Molti di quel popolo con altro nome sono dentro al ciclo di Naneoca. Quindi Bertipaglia mi parve un paradiso, è metaforico ma anche no, insomma, è un paradiso nella mia memoria naturalmente.
Una signora impressionante ha testi in prosa e anche versi. Per esempio in poesia lei, Giuliano Scabbia, parla del lavoro dell'attore e poi dell'artista Pino Spagnuolo nel suo Antro da scultore.
Mi è venuta questa celebrazione, ma i versi sono anche un modo per scavare, un modo, sia nel caso della scultura di Spagnuolo, è quasi un omaggio allo scolpire, con dietro questo maestro dei maestri che è stato Arturo Martini, la sua creta, il suo marmo, no? E poi il ferro e il fuoco. E per quanto riguarda il lavoro dell'attore, scolpirgli il corpo con quelle apparenze diverse, ecco, offrirsi. Ci sono tanti tipi di attore. Alla base c'è sempre un offrirsi, esibirsi, offrirsi. È come fargli un ritratto mentre lui danza il suo recitare, insomma.
Ci sono anche degli schizzi in questo libro, nel capitoletto, nel testo che si intitola Addio Monti, siamo a Manzoni.
Sì, perché quando ho fatto quell'esplorazione di un percorso, subito, insomma, mi si è rivelata la Lecco manzoniana, no? Su cui tanto mi ero arrovellato, e ero dentro il paesaggio che Lucia descrive dalla barca. E allora ho fatto gli schizzi per ricordarmi, ho fatto lo schizzo della casa di Don Rodrigo, della casa di Lucia, del castello dell'Innominato, e era un promemoria. L'ho messo perché volevo mostrare che quel triangolo è un po' come l'imbuto da cui sorge tutto il romanzo. C'è un parallelo con la mia Bertipaglia, credo. È il paradiso perduto di Manzoni, quel triangolo. Paradiso che può diventare inferno, perché lì si trama la perdizione della povera Lucia. E mi è venuto di pensare che in fondo, quando dice addio Monti, sorgenti dall'acqua, con la variante piccola del Fermo e Lucia di qualche anno prima, e lui stia parlando di se stesso, ecco, di se stesso giovanetta, di se stesso giovane donna adolescente, la parte femminile di Manzoni, poco indagata, ma secondo me è la chiave del suo romanzo.
Parliamo di avanguardie, Giuliano Scabbia, parliamo del gruppo 63, le avanguardie non passano un buon momento oggi.
Mai l'hanno passato. Ma cosa vuole, un po' un'onda avanti, indietro? E ci sono i momenti in cui si torna un po', si tirano i remi in barca, e i momenti in cui si spacca tutto, e poi tutta la storia, è, non solo della poesia, è fatta così. Manifesti, rotture, e poi ritorni all'ordine, e poi di nuovo manifesti. Io, ma per quanto mi riguarda, sono sempre lì che corro. 2 settimane fa ho portato Marco Cavallo e un ippogrifo d'oro all'Alzheimer Fest a Treviso. Domenica ero in piazza Bologna a parlare del re del mondo. Per me è sempre avanguardia. Però funziona questa cosa, funziona. Adesso stavo per esempio mettendo giù un verso, ta-tan, ta-tan, sono giambi, no? Ta-tan, 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 ta-tan. Perenni calano gli dèi a passo di giambo, a passo di fiore e di lampo, a passo di volo e visione. Ecco, l'altro ieri mi è venuta giù questa. È un po' così, calano gli dèi a passo di giambo.
È un'aggiunta di Giuliano Scabbia al libro di Giuliano Scabbia, Una signora impressionante, che è uscito da Casa Grande. Con la musica andiamo in Argentina. La Yegros è il nome d'arte di Mariana Yegros, cantautrice, qui con la cantante e rapper britannica Sum T. Tenemos Voz, il titolo del brano.
Caricias suaves para el amor, dulces palabras también perdón, pero no quieras opacar las alegrías con maldad, vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad. (Risa)
Monti en la casa. No calla, no calla.
So much y'all get to the bottom of this and over the idea point. A woman gonna get in the mess and get up in the soul that you found inside. So if I'm buzzed, take a bullet in the air and we're gonna get together this night. I'll wear your eyes in the middle of a life and no one make it divine. So much y'all get to the bottom of this and over the idea point. A woman gonna get in the mess and get up in the soul that you found inside. So if I'm buzzed, take a bullet in the air and we're gonna get up this night. I'll wear your eyes in the middle of a life and no one make it divine. Oh, vamos nadando en la intuición y perdonando cuando hay amor. Pero no quieras opacar las alegrías con maldad. Vas a gritar y vas a llorar toda la vida en soledad.
Toda la vida en soledad.
Life. I can't stand by in the midst of a poor sister suffering cries. From many brave sisters who not divided must unite in a fight. Come now, lady, listen, I see your eyes glisten under the sunlight.
Alice.
Sei senza cuore, l'abbiamo detto, anzi lo abbiamo urlato, lo abbiamo pensato anche i più buoni, i più generosi, i più timidi, perché appunto sono cose che si dicono. Chiara Valerio ha preso la frase alla lettera e ne ha fatto il punto di partenza per un romanzo intitolato Il cuore non si vede, appena uscito da Einaudi. È una mattina coniugale, tranquilla, anche se i due non sono sposati, quindi lettone, abbigliamento casual, bagno in comune. Ma quando Laura si appoggia sul petto di Andrea, non sente battere il cuore. Chiara Valerio, l'incidente, chiamiamolo così, è fantastico, è degno di Tommaso Landolfi, per citare uno scrittore italiano che ha praticato il genere. Volevo sapere da lei il perché di questo passo verso il fantastico, appunto.
Buongiorno Maria Rosa Mancuso e grazie. Volevo scrivere un romanzo che cominciasse con un gesto appunto fantastico, perché Andrea Di Leva si sveglia senza il cuore, e continuasse come un romanzo borghese. Quindi in accordo a questa novità che è entrata nella coppia, cioè che lui non ha più il cuore, per due motivi. Un po' perché ho riletto i saggi sul fantastico 3 anni fa di Francesco Orlando, che aveva ripubblicato Einaudi, e Francesco Orlando diceva che la metamorfosi di Kafka è un romanzo realista che comincia con un grande gesto di realismo. Allora ho detto, ah, che bella idea, sa, come gli adolescenti che vogliono copiare. E poi perché c'è stato un caso di un trapianto di cuore in famiglia e mi è venuto in mente che in effetti si può vivere senza il proprio cuore, e quindi invece di metterci il cuore di un altro ci ho messo l'assenza di un cuore e ho pensato, vediamo che succede senza cuore.
Il cuore non si vede comincia appunto con Kafka, letteralmente. Una mattina dopo sogni inquieti, Andrea Di Leva, che è il protagonista, si era svegliato nel suo letto senza il cuore. Abbiamo parlato prima di fantastico come punto di partenza. Qualcuno ha parlato di realismo magico, ma in realtà Chiara Valerio svolta verso la mitologia. Andrea Di Leva è professore di greco, ma qui c'è qualcosa in più.
Beh, gli ultimi retaggi ormai veramente vestigiali dei miei lunghi studi di matematica sono: uno, che non sono mai importanti le cose, ma sempre le relazioni tra le cose. E secondo, per la specificità degli studi in cibernetica, che in realtà nella nostra testa l'area in cui noi immaginiamo il futuro è la stessa in cui memorizziamo il passato. E quindi Andrea Di Leva, che appunto sta perdendo il cuore e perderà alcuni altri organi interni, capisce che non ha tanto futuro davanti a sé, e allora pensa che forse però questo futuro se lo può raccontare attraverso qualcosa che è già successo, e quindi si rifugia nella mitologia greca. Solo che, e questa è stata la cosa divertente, non abbiamo una mitologia con l'organo mancante, ci sono pochissimi esempi, anche quando Polifemo ha un occhio solo, ma comunque ci vede, quindi la vista è salva. Quindi sì, non c'è, anche la nostra mitologia ci dice che noi siamo una civiltà o degli esseri, una razza, in continua crescita. Noi immaginiamo sempre di più, sempre in maniera eccessiva, non immaginiamo in sottrazione. E quindi non si trova neanche in mitologia greca il povero Andrea Di Leva.
Chiara Valerio ha fatto riferimento ai suoi studi, al suo dottorato, alle sue ricerche in matematica. Ho letto in un'intervista un dettaglio curioso. Lei dice: ho studiato matematica e per questo, in un mondo maschile come l'editoria, ho avuto un trattamento un po' diverso da quello che si riserva normalmente alle donne.
Mi sono resa conto a un certo punto che, anzi, ho vissuto per anni in una specie di cecità. Cioè, appena sono arrivata a Roma mi dicevo: vabbè, ma non c'è nessuna differenza, perché fate questi discorsi femministi? Non c'è differenza di trattamento tra uomini e donne. Invece mi sono convinta che un po' io non ho subito questo trattamento, perché essendomi laureata in matematica, in fondo avevo già dimostrato che intelligente lo ero, non dovevo dimostrare ogni volta che fossi una donna e anche intelligente, o come diceva Cacciopoli a Napoli: oivi, è una femmina e ragiona. Quindi mi sono convinta che la matematica mi abbia protetto in qualche modo da questo continuo esame a cui mi sembra siano sottoposte le donne, questa specie di cosa che faceva Ginger Rogers, uguale a Fred Astaire, ma sui tacchi al contrario, diciamo questo. Sono stata protetta da questo, o comunque adesso l'ho pensato e quindi me ne sono convinta.
Il cuore non si vede è, in fondo, una storia d'amore, ma una storia d'amore che rende concrete le mancanze che sempre esistono in un rapporto tra due persone. Poi qui la geometria è un po' più complicata. Mi è venuta in mente una frase di Jacques Lacan che diceva: l'amore è dare qualcosa che non si ha a qualcuno che non la vuole.
Sicuramente c'è un fondo di Lacan, che questa frase non solo è evidentemente vera, ma suona anche molto bene. Un po' c'è questa, sono cresciuta in un paese piccolo e sono stata molto giovane bambina negli anni 80, e quindi sono cresciuta col Tetris, e a me l'idea che le cose si incastrino se qualcuno, diciamo, ha un pezzo mancante dove se ne incastri un'altra, mi viene abbastanza naturale. Ovviamente qui è portato a patologia, perché l'idea è appunto che questi organi mancanti siano abitati, siano realizzati, appunto siano reificati dalle persone, dalle donne che sono intorno a Andrea Di Leva. Però è più un Tetris che psicanalisi, o io vorrei che fosse più un Tetris che psicanalisi, se c'è differenza poi tra il Tetris e la psicanalisi. Questo forse, diciamo, potrebbe essere il tema di una nostra altra conversazione, però è un'idea di gioco, anche perché io non volevo che fosse un romanzo metaforico, vorrei che lui sia la prima rappresentazione di un supereroe a cui mancano le cose, perché ci sono sempre supereroi, e tranne Batman che non ha i genitori ma sono fuori di lui, supereroi hanno qualcosa di più, questo è un supereroe che ha qualcosa di meno, e anche questo mi pareva bello, cioè che Andrea Di Leva può essere particolarissimo anche se gli mancano un sacco di cose. Questo mi piaceva raccontare.
Romanzo borghese, ha detto Chiara Valerio all'inizio, e romanzo borghese però è stato per molti anni quasi un insulto.
Sai, io venendo, diciamo, non avendo avuto per questioni di famiglia nessun legame con la borghesia, ma sempre molto con il contado, con altre cose, la vedo sempre come un raggiungimento. Avendo studiato tanti anni la Rivoluzione Francese, penso che la borghesia sia l'unica classe che fa le rivoluzioni. Avendo tantissimo amato la letteratura del Novecento, penso che il romanzo borghese sia stata, diciamo, la descrizione delle possibilità, delle mancanze e delle colpe della classe dirigente. E in fondo in questo romanzo c'è questi ragazzi, questi quarantenni, sono in qualche modo classe dirigente, decidono, sono intellettuali eppure sono dei disperati alla fine. Cioè, gli manca qualcosa, sono distratti, riescono a fare ipotesi per queste donne, per esempio, riescono a fare ipotesi su perché Andrea Di Leva stia perdendo gli organi. Lo stesso Andrea Di Leva riesce a fare ipotesi, ma non ci fanno niente, sono persone piene di qualità che hanno una specie di mollezza interiore che forse deriva da che cosa? Da quella che si chiamava l'aria del tempo, o forse deriva, non so, sono da una nota di carattere, però sono tutti esterni e dentro come se fosse vuoto, e questo mi pareva una buona metafora, scrivere dal vuoto invece che scrivere dal basso o dall'alto, cioè cambiare la geometria, scrivere da qualcosa di cavo.
Il cuore non si vede, ha all'interno, oltre a un personaggio, Andrea Di Leva, che è circondato da donne, ci sono donne in soprannumero, amanti, ex amanti, amanti attuali, fidanzate, quasi mogli, è circondato, proprio soffocato da donne. Ma volevo dire, c'è in questo romanzo anche un accurato studio sugli amori che proseguono, a differenza degli amori che finiscono, lasciando dolore, rimpianto, ma non quotidianità. Ci sono nel romanzo tanti modi per non sopportarsi, eppure per restare insieme.
Sai, io sono rimasta molto molto colpita tanti anni fa, la prima volta quando ho letto Caro Michele di Natalia Ginzburg, che è chiaramente un libro dove si capisce che l'amore è una cosa faticosissima e piena di regole, e quindi che di solito è più facile lasciare andare le cose, lasciare andare gli amori, romperli, arrabbiarsi, ma mantenere gli amori anche quando uno non è in disaccordo, quando la passione è complicata, è difficile, è un processo, è un atteggiamento, è una postura addirittura etica, è una postura sicuramente emotiva. E penso, e puoi immaginare quanto io detesti il termine visione politica di una cosa, però la visione politica, la visione democratica che ho io è che ci sono dei processi come l'amore, le relazioni familiari e quotidiane e le relazioni sociali che non sono naturali. Noi non siamo nati per essere democratici, non siamo nemmeno nati per essere in coppia o mantenerla o per curare i bambini fino a un certo punto, però lo facciamo perché questo è un gesto culturale. E allora volevo che queste persone, nonostante non abbiano più niente, siano appunto c'è qualcosa di cavo, però nelle loro qualità ci sia la capacità, la volontà e l'intenzione di mantenere questi rapporti nonostante non siano più come se li sono immaginati. Cioè alla fine io li salvo dentro di me almeno, perché hanno l'intenzione di mantenere una cosa anche se non è come se la sono immaginata, quindi in realtà sono aperti all'altro, questo in realtà potrebbe essere una lettura, adesso che lo leggo anch'io al libro concluso del romanzo.
E di queste donne in soprannumero parliamo?
Di queste donne in soprannumero sono se lo mangiano, in realtà sono persone che se lo mangiano, cioè si potrebbe anche pensare che lui come le lucertole lascia la coda, lascia i pezzi perché non ce la fa campare con queste che stanno intorno. Poi sono divertentissime queste donne perché sembra che siano appunto tutti attenti a lui, però ciascuna continua la propria vita senza neanche pensarci un attimo, quindi ciascuna di loro continua la vita facendo finta di preoccuparsi, sono distratte. Cioè l'idea è che queste donne siano sembrino tutte attente, ma sono distratte e mi diverte, sono una specie di coro. Cioè poi si parlano tra loro, fanno ipotesi tra loro, non si odiano neanche più, perché a un certo punto hanno questa cosa che li unisce, che cioè finalmente loro hanno capito che quest'uomo da cui sono tutte quante attratte è sempre stato uno scomparso. Quindi è come se alla fine ci godessero quasi, perché doveva capitare questo, è sempre stato questo. Sì, sono preoccupate, ma non drammaticamente.
Fa da correlativo oggettivo, direbbe Eliot, un modello anatomico smontabile che ogni tanto perde i pezzi. Era Chiara Valerio, Il cuore non si vede è un romanzo Einaudi. Ora tocca a Lella Costa, voce recitante in Acque e altre acque, con il clarinetto di Roberta Visentini e il violoncello di Marco Raimondini. Firma il brano Stefano Boccafoglia. Scraps Orchestra è il nome del suo gruppo. Torniamo dopo il notiziario con un paio di altri titoli appetitosi.
In fondo son roba da maschi, il mare, i naufragi. A noi più si addicono i lutti, le attese sui moli, i racconti sempre un po' etilici in bettole mal frequentate. The was a ship, oh sì, c'è sempre una nave da qualche parte, sempre stata almeno una barca per andare a pescare, fronteggiare cetacei metaforici, vascelli onirici, linee d'ombra e cuori di tenebra e ghiacci tropicali. Roba da maschi, sestanti e longitudini, e quella smania di ripartire, fatti non foste a viver come proci, ma per cercare un limbo nel Pacifico, o un lembo almeno un venerdì. Per noi giusto qualche varo ogni tanto, e guai a sbagliare mira. Qualche regale investimento, ma oculato. Indie, diceva, spezie e gran commerci, Belin, vai a fidarti dei genovesi. Noi battezziamo e posiamo a polene e ci alleniamo a vedovanze monche come Annie Lee con il suo Enoch. Oh sì, there was a ship. Ma chiamarla buona fortuna, che sfida alla sorte, che cazzo di nome. Mai che li ascoltino i nostri presagi, Madame Sosostris, lei la sapeva lunga, col suo diabolico mazzo di carte, quante volte lo avrà ripetuto, ricordatevi di Fleba il Fenicio, temete la morte per acqua, temete la morte per acqua. E dire che da noi sono partiti tutti quanti all'inizio, le prime acque che hanno conosciuto sono le nostre, nostro il primo mare e il primo porto e la prima cima recisa per poter salpare. Ma sono ricordi che vanno smarriti. Forse qualcuno li ritrova a volte davanti a qualche abisso o agli alisei. Noi, povere nipoti di corsari daltonici, incorsettate e angeliche, aspettiamo notizie di migranti, riabilitiamo pirati, incantiamo commessi viaggiatori, balliamo ignare di catastrofi titaniche su tolde che sembravano invincibili o forse erano torri. Andiamo, son roba da maschi. Non che non siamo capaci noi, al contrario, è una questione di simboli. Siamo capaci altro che di navigare, e sole, e bene, ma poi anche Isabelle, pulzella audace, sirena contemporanea, ha dovuto aspettare che il lombardo Giovanni dalle abili vele si fermasse per lei. E tutti a dire peccato, a dire oh, che sfortuna, poteva capitare a chiunque, ma si vedeva che in fondo erano contenti, che era giusto così, che è una roba da maschi, naufragare.
Alice! Alice, libri, storie e idee!
Ben ritrovati per l'ultima mezz'ora di Alice. Parliamo di cartoni animati. Anche Alice nel Paese delle Meraviglie ha avuto il suo nel 1951, targato Disney. Ma il primo film che viene citato da Andrea Tagliapietra nella filosofia dei cartoni animati uscito da Bollati Boenghieri è Toy Story, con le sue nuvolette bianche nel cielo azzurro, lo stesso cielo azzurro dove poi voleranno i palloncini di Up. Andrea Tagliapietra insegna storia delle idee, filosofia della cultura, storia della filosofia all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Ha fondato un centro di ricerca interdisciplinare di storia delle idee. Sto leggendo dal risvolto di copertina per metabolizzare il fatto che un filosofo guardi con interesse ai disegni animati. Andrea Tagliapietra, che cosa l'ha attirata verso l'animazione?
Come molti di noi abbiamo cominciato a vedere del cinema guardando cartoni animati, quindi i cartoni animati sono nella mia infanzia, sono stati presenti, poi sono diventati una passione, poi quando sono diventato padre ho cominciato a collegare questa visione dei cartoni animati con la mia infanzia in una maniera più concreta e quindi questa esperienza mi è sembrata significativa. Da un altro punto di vista, credo che la domanda più ingenua, cioè che cosa stiamo vedendo quando vediamo un cartone animato, possa essere una domanda profondamente filosofica, perché mette in discussione la nostra concezione, potremmo dire, ordinaria, banale, comune dell'immagine e ci introduce a un mondo diverso, dove vigono delle leggi in cui alla fisica si congiunge l'emozione. Che i cartoni animati sono questo, sono immagini emotive.
I cartoni animati, i disegni animati, noi prendiamo dall'inglese cartoon, sono, lei scrive, questa è la tesi principale del suo libro, la mitologia del nostro tempo.
Sì, perché io credo che mai come nell'epoca contemporanea, nell'epoca delle grandi produzioni di massa, del riempimento del pianeta da parte di cose, di oggetti e dall'altra parte dal fatto che noi esseri umani siamo sempre più costretti a mediare la nostra vita tra di noi e tra noi e la natura attraverso delle cose, sia la grande epoca dell'inanimato, della cosa, in cui anche noi restiamo prigionieri. I rapporti tra le persone diventano rapporti fra cose, diceva Marx già alla fine dell'Ottocento. Questa causalizzazione è combattuta dal, potremmo dire, funzionamento più profondo e anche dal tema che attraversa gran parte dell'animazione e dei prodotti dei cartoon, cioè quello dell'animazione dell'inanimato. Noi vediamo appunto nei cartoni animati costantemente questo tema, che è sia il tema centrale, diciamo, potremmo dire, del cartone animato in sé, sia un tema che attraversa, appunto, abbiamo detto Toy Story è la saga di un gruppo di giocattoli che restituiscono lo sguardo e che, guardati dai bambini, a loro volta guardano e acquisiscono animazione e vita. Questo appunto è la grande ragione per cui sono la mitologia contemporanea. Oggi appunto che rischiamo tutti di diventare delle cose, le cose si ribellano e ci ricordano che non possiamo trattarle come cose, a maggior ragione non possiamo trattare come cose gli esseri viventi. E questo è il messaggio dei cartoni.
Che cosa direbbe agli adulti che ancora rifiutano i film d'animazione come roba da bambini?
Beh, dico che intanto il cinema contemporaneo è molto più d'animazione che dal vivo, come si usava dire una volta, perché i grandi colossal che Hollywood propone, se si pensa ad Avatar, per esempio, il film che ha incassato più di tutti negli ultimi, ma penso nella storia del cinema, ma senza dubbio degli ultimi 20 anni, ebbene, Avatar è stato, è un film che sembra reale, perché appunto vediamo questi scenari come in continuità con l'esperienza della realtà quotidiana, ma appunto in realtà è una grande produzione di animazione, e si sa che tra l'altro lo studio Blue Sky, che è quello che si è occupato degli effetti speciali di Avatar, è lo stesso che ha prodotto L'era glaciale, che è un ciclo di cartoni animati veramente entusiasmante, molto bello, e che ha avuto un grande successo. Quindi in realtà, diciamo a quelli che diffidano dei cartoni animati, che molto di quello che vedono al cinema e credono che sia film dal vivo, in realtà è già un'operazione di animazione molto sofisticata. Quindi appunto, però da un altro punto di vista, diciamo, il cartone animato oggi è forse tra le forme del cinema quella più creativa e anche quella che gode di incassi e di attenzione maggiore. Quindi diciamo è molto sbagliato dire è cosa da bambini. Da un certo punto di vista è una proposta di consapevolezza nell'uso dell'immagine. Si pensi, non so, un cartone animato seriale televisivo come i Simpson, ebbene, i contenuti sono contenuti estremamente adulti, collegati alla vita quotidiana e anche alla, diciamo, dimensione culturale collettiva della globalizzazione. Dall'altra parte appunto sono tutt'altro che naturalistici, e Matt Groening, quando appunto ha deciso di inventare questi personaggi, ha voluto farli gialli e quindi non rosa, con la pelle gialla, proprio perché gli spettatori si rendessero conto che stavano vedendo la televisione, perché in una intervista ha dichiarato: quando appunto vedranno questi personaggi gialli penseranno che c'è qualche, diciamo, malfunzionamento del colore del loro televisore, così si renderanno conto che stanno vedendo la televisione. Ebbene, è proprio contro l'illusione naturalistica che si muove il cartone animato.
Il paradosso dei paradossi in questo è il rifacimento in live action di cartoni animati famosi come Il Re Leone. Nel Re Leone, diciamo, dal vivo non c'è assolutamente niente che risalga alla savana, se non qualche fotografia, perché è tutto fabbricato in laboratorio. Leggo dal suo libro, Andrea Tagliapietra, la sincerità dei cartoon e l'errore di Cartesio. Beh, c'è da avere molta curiosità. Che cosa si tratta?
Cartesio è il padre del pensiero moderno, il fondatore, potremmo dire, della figura della soggettività, l'io che pensa e che quindi, a partire da questa affermazione, costruisce il fondamento della realtà. Ebbene, Cartesio spezza in un'interiorità e un'esteriorità, in un io e un mondo, l'esperienza di ciascuno di noi. In realtà i cartoni animati non sono divisi in soggetto e oggetto, diciamo così. Un cartone animato è sempre se stesso, non può essere un'interiorità che recita una parte, come in realtà noi pensiamo, soprattutto da quando come moderni siamo stati costruiti da questi grandi pensatori, ma anche da questi grandi artisti. Harold Bloom diceva, no, che Shakespeare ha inventato l'uomo moderno. Ebbene, il conflitto tra l'interiorità e l'esteriorità è una delle caratteristiche dell'individuo moderno. Noi abbiamo in cuore qualcosa che non si mostra, come diceva Amleto quando entra in scena, no? Insomma, madre mia, il mio lutto è qui dentro, non è nei vestiti che porto, c'è un dentro e un fuori. Ebbene, nei cartoni questo dentro e fuori non c'è, il cartone animato è immediatamente se stesso, e appunto in film molto complessi, in tecnica mista come Chi ha incastrato Roger Rabbit, per esempio, vediamo che la differenza tra gli attori umani e i cartoni animati è proprio questa. Nel mondo degli attori qualcuno può essere un personaggio e allo stesso tempo conservare, diciamo, la propria segreta identità. Nel mondo dei cartoni animati tutto succede come dice la buona Jessica Rabbit, che appunto a coloro che la interrogano nel corso dell'indagine poliziesca dice: io non sono cattiva, è che mi disegnano così, no? Insomma, quindi di fatto il cartone annulla la differenza tra interno e esterno, tra una specie di intimità che tiene il segreto di noi stessi e l'esterno come una manifestazione che può essere anche menzognera. In realtà appunto il cartone animato è sempre se stesso, Roger Rabbit sarà sempre quel pasticcione che alla fine è un buonissimo personaggio, ma è stato incastrato, insomma, e non potrà essere diversamente.
Esistono volumetti che per esempio si occupano della filosofia dei Simpson, ma questo di Andrea Tagliapietra è un trattato, c'è l'ermeneutica, c'è l'antropologia, c'è la politica del cartone animato, c'è l'etica, la semiologia e anche l'apocalittica, che adesso va molto di moda. Abbiamo poco tempo, ma qualcosa vorrei sapere su questo, sull'apocalittica.
Beh, da un qualche punto di vista io mi sono occupato dell'apocalittica anche in altri lavori e devo dire uno dei miei temi di ricerca che ho fatto con più continuità, però dall'altro punto di vista è evidente che nel cartone animato contemporaneo c'è questo tema, cioè il tema della fine intesa come appunto l'era glaciale, l'estinzione, ma anche la presenza di questi personaggi che si rifanno al tema del dinosauro, per esempio, eccetera. Sono tutte riflessioni, la questione ecologica. Se si pensa a un cartone animato come Wall-E, l'intera Terra è diventata una discarica e gli umani non sono più abitanti della Terra, ma appunto attendono in uno spazio interstellare che la Terra possa essere riabitata o abbandonata, diciamo così. E per non parlare del cartone animato giapponese, in cui questo tema apocalittico è presente in maniera, oserei dire, virale. Va detto, il cartone animato evidentemente in questo mostra ancora una volta di essere la mitologia contemporanea, perché è un prodotto fruito dalle giovani generazioni. Le giovani generazioni, come mostrano le recenti manifestazioni in Italia, sono appunto la generazione di Greta, quindi la generazione di coloro che si rendono conto che l'ambiente è una questione politica, quindi la questione della apocalisse, intendendo per apocalisse la fine del mondo e quindi l'estinzione dell'umano, è una questione all'ordine del giorno. In questo senso il cartone animato contemporaneo è veramente un testimone di questo tema, molto più del cinema dal vero, molto più della letteratura e molto più di tante altre forme dove senza dubbio l'apocalittica è presente, ma non è così centrale come nel cartone animato.
Era Andrea Tagliapietra. Filosofia dei cartoni animati esce da Bollati Boringhieri. Tra poco saremo in compagnia di Paolo Nori per parlare di letteratura russa. Oggi non ci fermiamo davanti a nulla. Ora ascoltiamo Marisa Monte, South American Way.
Sua harmonia traz alegria em South American Way.
Alice.
Shakespeare è difficile, ma anche la vita lo è. È il titolo di un libro su Shakespeare, ricordate Al Pacino che nel film In cerca di Richard, Richard sta per Riccardo III, ironizzava sulla lingua che è incomprensibile agli americani di oggi e anche agli attori che dovevano recitare nel suo film. Mi è tornato in mente quando ho letto nel libro di Paolo Nori, I russi sono matti, esce da Utet, che Tolstoi diceva: se c'è qualcuno che dirige le cose della vita, vorrei rimproverarlo. È troppo difficile e spietata. Più avanti, nello stesso libro, leggiamo che Peter Bixell aveva il senso di spaesamento che abbiamo noi di fronte ai romanzi russi. La disperazione di non capire chi è chi, di confondere i nomi. Insomma, la letteratura russa è complicata, ma anche la vita lo è. Per fortuna Paolo Noe ci viene in soccorso con questo corso sintetico di letteratura russa dal 1820 al 1991. Cominciamo dalle date. Perché?
La letteratura russa moderna comincia, mi sembra, con Pushkin. Un romanzo russo del Settecento, chi non ha studiato russo, nessuno lo conosce, perché per un russo nel Settecento, nel XVIII secolo, scrivere un romanzo era una cosa esotica, non lo facevano, tant'è vero che i romanzi, i pochi romanzi che hanno scritto, non sono russi, sono imitazione dei romanzi francesi. Quindi la data d'inizio è la data in cui Pushkin si mette a scrivere il primo romanzo, che è un romanzo in versi e che si chiama Evgenij Onegin, che è una meraviglia, e usando una lingua, non il francese, naturalmente, che era la sua lingua madre, la lingua dei nobili, ma il russo degli ignoranti, no? E questo determina anche la straordinaria comprensibilità ancora odierna di quella letteratura, perché è una lingua parlata da secoli, no? Che tutti, anche quelli che non avevano studiato, capivano allora, e anche oggi è così. E la fine, 1991, perché io ho cominciato a tradurre nel 2000 e da allora, più o meno, quindi da una ventina d'anni, io cerco dei romanzi russi contemporanei da tradurre in italiano, perché le case editrici sarebbero contente se ci fossero dei romanzi, e non ne ho trovato neanche uno. E mi sono chiesto, ma come mai? Perché mi sembra che i romanzi russi che si pubblicano oggi, che scrivono oggi i russi in russo, non sono russi. Ci sono dei romanzi molto belli, per esempio c'è un bravissimo scrittore di gialli, che è uno storico, che usa come pseudonimo Boris Akunin, no? Che poi sulle copertine viene scritto B. Akunin, quindi si legge Bakunin e uno pensa all'anarchico russo dell'Ottocento. E lui scrive dei gialli storici molto ben fatti, ambientati nell'Ottocento, no? Con un protagonista che si chiama Fandori. Io quando ho letto il primo, insomma, mi è piaciuto, però mi sembrava di leggere Lucarelli tradotto in russo, perché non è un romanzo russo. I romanzi russi a cui siamo abituati sono quelli fondati sull'affermazione che se Dio non c'è, tutto è per me. Solo un russo può osare fondare un romanzo su una cosa del genere, no? Quel coraggio lì, ecco.
Paolo Nori, lei racconta di essersi appassionato ai russi perché facevano più male.
Eh sì, scrivendo questo libro mi sono chiesto come mai. Lei prima citava Shakespeare, cioè io ho letto da ragazzo i libri di mio nonno, quindi ho letto i russi, ho letto Tolstoj e Dostoevskij, ma ho letto anche Hemingway, Fitzgerald, Balzac, che mi sono piaciuti molto. Io mi ricordo L'incanto di tenere la notte, no? E mi ricordo che sono andato a cercare tutti i libri di Fitzgerald. Ma Delitto e castigo, che è stato il primo russo che ho letto, quando Raskolnikov si chiede: ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? Io, 14enne, me lo sono chiesto anch'io, e quella ferita lì è ancora viva dentro di me, ed è quella la mia gratitudine per la letteratura russa, è che mi ha ferito in un modo, mi ha aperto delle piaghe che sono ancora aperte, e mi sembra che attraverso quel buco si veda la luce, come diceva un cantante famoso.
Lei però in un certo senso sfata anche il luogo comune, la prima cosa che ci viene in mente parlando dei russi, che i russi siano tristi. I russi hanno il senso dell'umorismo, il senso del comico e anche ben sviluppato.
Ci sono degli straordinari scritti comici dei russi, a cominciare da Sergei Davlatov, da Daniil Kharms, che è un grande scrittore, lo stesso Dostoevsky ha Gli abitanti del villaggio di Stepančiko è un libro comico dove Dostoevsky prende in giro Gogol. C'è un personaggio che parla con le battute dell'ultimo libro di Gogol, brani scelti dalla corrispondenza con gli amici. Ci sono le due cose, come nelle nostre giornate. Ecco, il più terribile e forse per me come lettore il più potente dei libri di Dostoevsky, Demoni, comincia con un tono comico, con un personaggio in provincia che è stato un agitatore, che è stato un intellettuale inviso al potere e che pensa che da San Pietroburgo lo controllino ancora e che interpreta ogni notizia che viene dalla capitale come una cosa destinata a lui. In realtà ce lo sono dimenticati ed è un personaggio molto bello, ma non è né Raskolnikov né il padre dei fratelli Karamazov, è un personaggio ridicolo.
I russi sono matti. Paolo Nori organizza il libro in tre sezioni: il potere, l'amore e qualcosa che io non oso pronunciare perché primo si sbagliano sempre tutti gli accenti anche degli scrittori che conosciamo, secondo proprio è una parola che non conoscevo.
È una parola per la quale non c'è una traduzione esatta e contiene una vocale che in italiano non c'è, che è la U. Si dice but e significa la vita quotidiana, cioè quello che succede tutti i giorni. È stupefacente come il potere abbia paura degli scrittori russi, sia nell'Otto che nel Novecento, sia il potere degli zar che il potere sovietico. Il nemico principale di queste due entità sono gli scrittori. La maggior parte dei lettori sanno che Dostoevsky è stato condannato a morte, no? Non sanno perché è stato condannato, o pochi ecco sanno perché è stato condannato a morte, perché ha letto in pubblico la lettera di un critico letterario, Bielinski, a uno scrittore, a Gogol, e solo questo fatto di leggere in pubblico una lettera proibita, diciamo così, poteva causare una condanna a morte, ecco. E la stessa cosa nel Novecento, no? Qualche mese fa sono passato a San Pietroburgo davanti al palazzo del KGB, che i russi chiamano la Casa Bianca, insieme a un mio amico russo che mi ha detto che c'è un funzionario del KGB che ha proposto di far diventare quell'edificio monumento letterario, e gli hanno chiesto perché, lui ha detto sono passati tutti di qua.
L'amore.
L'amore nei romanzi russi a me piace per la sua mancanza, in un certo senso. Ho fatto l'università, ho studiato russo, inglese e francese, ed in inglese mi ricordo un bellissimo corso sulla letteratura inglese dell'Ottocento, sulla letteratura femminile, e lì ho letto dei libri come Jane Austen, no? Come Cime Tempestose, e buona parte di questi libri, non Cime Tempestose perché uno dei due muore, ma finiscono col matrimonio, no? Che è il finale classico. Mi viene in mente Mark Twain che diceva che non poteva far finire Tom Sawyer con il matrimonio dei personaggi perché erano troppo giovani, non si poteva sposare, quindi non sapeva come farlo finire. Io ho provato a ricordarmi un libro russo che finisca in questo modo tradizionale, cioè anche come I Promessi Sposi, no? Con un matrimonio. E secondo me non c'è. E mi è venuto in mente che un mio conoscente di Bologna, che è un appassionato del cinema delle origini, parliamo di cinema con lei, mi ha raccontato che per i film muti, per quelli che si occupano di film muti, il contrario del lieto fine si dice finale alla russa. E questo qua è una cosa che mi sembra che abbia senso.
Ci parli lei, Paolo Nori, dell'ultima parte del libro, che è un esercizio alla maniera di chi?
Alla maniera di Daniil Kharms, che è uno scrittore che è nato nel 1905 ed è morto nel 1942, che tra le altre cose che ha scritto delle scene dalla vita di Tolstoj. Ve ne leggo una per farvi capire. Lev Tolstoj amava molto i bambini e non gli bastavano mai. Gliene portavano delle stanze piene che non si poteva neanche camminare e lui continuava a gridare ancora, ancora. Ecco, su questa, diciamo, intuizione di Carms, un gruppo di scrittori russi anonimi nel Novecento hanno scritto altre storielle i cui protagonisti sono i protagonisti della grande letteratura russa, che sembrano un po' però dei dementi, cioè sembrano invasati, non si sa bene da cosa. Mi è piaciuto finire il libro con questi testi. Da noi Tolstoj e Dostoevskij, no? Fanno paura, fanno soggezione. In Russia, per fortuna, non a tutti.
I russi sono matti. Corso sintetico di letteratura russa. Lo ha scritto Paolo Nori, lo ha pubblicato UTET. Finisce qui il pomeriggio che abbiamo passato insieme, saltando da un libro all'altro. Saltare le pagine o lasciare un libro a metà è, secondo Daniel Pennac, uno dei diritti inalienabili del lettore. Ci salutiamo con il Klezmer di David Krakauer. Alt.Klezmer è il titolo del brano. Da Maria Rosa Mancuso, appuntamento al prossimo sabato e appuntamento anche con le pillole di Alice, in onda su Rete 2, tutta la settimana all'ora di pranzo.